credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Quarto incontro. Lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Presenta Monia Parente.
Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento mensile con le catechesi del nostro biblista Don Fabio Rosini, che è con me in studio. Benvenuto Don Fabio.
Ben trovati.
Continuiamo questo itinerario in tua compagnia sul rito della confermazione. Abbiamo visto nei primi incontri i doni dello Spirito Santo e tu hai voluto prima dedicare appunto 3 puntate a questo tema per poi entrare più nello specifico nel tema dello Spirito Santo. Perché questa premessa?
Perché la premessa è considerata necessaria dallo stesso rito. Il rito della confermazione parte dalla proclamazione della parola di Dio e parte dalla proclamazione dell'Antico Testamento. Allora noi abbiamo preso attraverso i 7 doni dello Spirito Santo che sono citati, evocati dal testo di Isaia 11 per parlare di questo spirito che scende sul consacrato, per parlare un pochino delle categorie veterotestamentarie del dono dello Spirito Santo. Allora, i 7 doni dello Spirito Santo sono stati utili per capire un pochino quello che lo Spirito Santo opera nell'uomo, ma non ci basta vedere questa realtà qui, perché di fatto noi siamo partiti proprio dalla formula della confermazione, dove il vescovo, dopo aver invitato, dopo l'ascolto della parola, dopo l'omelia, dopo la professione della fede, dopo aver invitato l'assemblea a pregare per i crisimandi, impone le mani e fa questa preghiera: Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, e qui sta facendo riferimento logicamente al battesimo, infondi in loro, ecco quello che viene la nuova fase, il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempite lo spirito del tuo santo dimore. Per Cristo nostro Signore, questa è la preghiera. Allora, noi abbiamo visto l'ultima parte, ma c'era quella definizione che viene data dello Spirito Santo, del tuo Santo Spirito Paraclito. Ecco, il salto di qualità che dobbiamo fare oggi è venire alle categorie neotestamentarie sullo Spirito Santo. Appunto, stiamo enucleando ciò che è nascosto in questa preghiera di imposizione delle mani da parte del vescovo. Abbiamo visto i 7 doni che appunto vengono dalla storia di Israele, vengono dalla profezia di Israele, e abbiamo questa definizione, Spirito Santo Paraclito. Questa definizione viene dal Vangelo di Giovanni ed è la definizione appunto dello Spirito Santo. E allora noi dobbiamo un po' capire oggi, in questo appuntamento, quali sono i dati che noi possiamo evincere a riguardo dello Spirito Santo. E quindi ci tufferemo un pochino in un testo, soprattutto uno in particolare di Giovanni, che ci permetterà di vedere alcuni aspetti di quello che il dono della confermazione, questo possesso dello Spirito Santo che viene elargito per grazia sacramentale al confermando, ecco, che cosa porta? Se noi abbiamo visto da una parte i risultati attraverso i doni dello Spirito Santo, dovremmo vedere come opera, entreremo un pochino nella sua attività, posto che come punto fondamentale e importantissimo che non possiamo mai dimenticare, non stiamo parlando di una cosa. Lo Spirito Santo non è una cosa, è una persona. Non è una quantità, ho tanto Spirito Santo o poco Spirito Santo. Io sono in relazione maggiormente o minormente con lo Spirito Santo. Lo lascio operare in me di più o di meno, ma non che posso essere in relazione con lo Spirito Santo quantificandone la realtà. Allora, noi infatti dovremmo descrivere le attività di una persona, dovremmo un po' capire chi è lo Spirito Santo, cosa opera in noi, come porta a compimento l'opera di Gesù Cristo, come porta in noi la grazia del Padre. Ecco, attraverso alcune categorie neotestamentarie, oggi ci occuperemo un pochino di spiegare come lo Spirito Santo lavora in noi. È un argomento sicuramente molto urgente e importante, al di là anche dello stesso sacramento della confermazione.
Don Fabio, quindi lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento, come ci viene presentato?
Logicamente quello che vedremo non sarà sufficiente, saranno solamente alcuni aspetti. Allora, vediamo alcune cose di fondo e fondamentali per poter capire la sua opera. Innanzitutto viene descritto attraverso dei simboli. La sua opera viene presentata attraverso l'opera, per esempio, la presenza, per esempio, di una colomba. Lo Spirito Santo scende in forma di colomba. Ecco, per esempio, questo è un aspetto dello Spirito Santo. Una colomba è un animale da non confondere con i piccioni, perché noi abbiamo questa confusione. I piccioni sono animali che qui a Roma ne abbiamo tanti, che ci vengono addosso, che si avvicinano a noi e sono piuttosto coraggiosi nei nostri confronti. Invece la colomba è un animale gentile, è un animale rispettoso e timido. Un animale che si allontana facilmente. La colomba, infatti, è collegata come simbolo all'arca di Noè, questo animale che porta questo ramoscello d'olivo, segno che c'è terra emersa. Ed ecco, la colomba compare su Gesù Cristo, lo Spirito Santo appare in forma di colomba, per cui c'è un aspetto di gentilezza, un'evocazione di pace. Ma contemporaneamente lo Spirito Santo anche viene decodificato con l'immagine del fuoco, di potenza. Allora, da una parte l'immagine di una realtà gentile e timida, dall'altra un fuoco gagliardo che si abbatte sulla casa nel giorno di Pentecoste e che scuote tutto e cambia tutto. Ecco, ma che cos'è? L'uno o l'altro? L'uno e l'altro. Lo Spirito Santo è gentile, non si impone. Ma quando gli apriamo la porta è fuoco. Quando noi ci lasciamo condurre dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo opera in noi, è possente, è gagliardo, ma non secondo violenza, sempre secondo libertà. È colomba e fuoco insieme. Questo dualismo va ricordato. Questi sono dei simboli, fra gli altri, molti altri potrebbero essere evocati, ma ci servono un pochino da introduzione. Il termine che il testo della preghiera del Vescovo nel giorno della Cresima evoca è paracletos, paraclito. Che cosa vuol dire? Ecco, questo è un primo punto essenziale per capire lo Spirito Santo. La parola paracletos viene da paracaleo, paraclito noi traduciamo in italiano, vuol dire appressarsi, para, essere vicini, una cosa che è vicino, e caleo vuol dire chiamare. Qualcuno che è chiamato vicino, se noi dobbiamo tradurre il latino alla lettera, è advocatus. Praticamente è l'avvocato, il chiamato, il vocato presso di sé, paracaleo. Perché questo è il termine dello Spirito Santo? A questo punto dobbiamo ricordare dei testi, per esempio del Vangelo di Luca, che al capitolo 12 dice: quando vi presenterete davanti ai tribunali e alle sinagoghe, non preoccupatevi in quel momento di come discolparvi o di cosa dire, perché lo Spirito Santo in quel momento vi dirà cosa dire. Ecco, appunto, lo Spirito Santo ha questa funzione qui. Dobbiamo aver presente la giurisprudenza ebraica del tempo e anche il modo naturale, normale, anche portato avanti presso i romani, di portare avanti il processo. Come avveniva un processo? L'accusato non aveva un avvocato, non aveva qualcuno che rispondeva per lui. Oggi come oggi noi nei processi, nelle procedure, gli imputati parlano molto poco, solamente si è interrogati, tutto è portato avanti dai tecnici, che sono gli avvocati, che capiscono tutti i cavilli e tutte le difficoltà burocratiche e procedurali che sono implicate dal processo. Invece, al tempo, era l'imputato che doveva saper rispondere, era lui che doveva saper rispondere alle accuse e discolparsi. Se se lo poteva permettere, chiamava presso di sé un esperto, l'advocatus, il paracletos, colui che gli si poneva accanto, vicino all'orecchio, e gli dava le imbeccate giuste per rispondere alle domande e per affrontare il processo. Per questo il Vangelo di Luca dice questa cosa qui, e il termine paracletos indica proprio questa realtà qui, lo Spirito Santo come colui che ci suggerisce come rispondere alla vita, come rispondere alle domande che la vita ci fa, a quel processo costante che è l'esistenza. È interessante, non risponde lui per noi, non ci agisce, ci consiglia come agire, è un consigliere meraviglioso, consigliere perfetto viene definito, colui che ci dice cosa fare, infatti è anche chiamato consolatore, colui che sta con il solo, colui che fa sì che il solo non sia solo, è il consolatore, colui che lo aiuta ad affrontare non da solo la realtà. Lo Spirito Santo, quindi, è colui che ci dà intuizioni, ci dà consigli su come rispondere alla vita e ai suoi cimenti, alle sue difficoltà.
Quindi, Don Fabio, lo Spirito Santo è il nostro avvocato, il nostro suggeritore, ma come esplica questo compito?
Fisicamente l'advocatus, il paracletos antico, appunto, si poneva accanto all'imputato. È interessante che nel momento della cresima, davanti al vescovo, il cresimando compare con accanto il padrino, che sta proprio al suo fianco. Non sono sovrapponibili le due azioni, però un pochino ricorda il fatto che lo Spirito Santo poi si servirà anche di persone, si servirà anche concretamente dei maestri nella fede che il padrino rappresenta. Ma come fa appunto questo ministero? Ci stavamo chiedendo. Allora, noi dobbiamo attingere da qualche parte per capire questa cosa qui e pensare che in realtà cercheremo di mettere ordine a qualcosa di immenso, come lo Spirito Santo lavora nell'uomo. È bella questa immagine del suo agire da consolatore, però c'è un testo molto bello nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù sta facendo le consegne ultime, nell'ultima cena, ai suoi discepoli. A un momento, al versetto 26, dice: «Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Ecco, prendiamo un pochino questo testo per capire alcune delle sue azioni di maestro. Qui appunto è uno dei testi in cui viene definito il consolatore o paracletos, colui che è chiamato da presso, colui che sta con il solo. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome. Ecco, è coinvolto il Padre, è coinvolto il Figlio. Non è un atto privato dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo parla, a noi ci parla del Padre e ci parla del Figlio e ci parla di loro, perché sono una cosa sola. Ecco, ma egli cosa farà? Per fare il nostro avvocato difensore, per aiutarci, prendiamo questa prima frase. Egli ci insegnerà ogni cosa. Bene, dobbiamo scomporre bene questa frase. Primo, insegnare. Insegnare vuol dire scrivere dentro. Insegnare. Qualcuno che metterà dentro di noi qualche cosa di importante. Ma ci insegnerà che cosa? Qual è la sua materia? Entra un insegnante, ci aspettiamo sempre di capire qual è la sua materia. Entra un insegnante di italiano, entra un insegnante di arte, entra un insegnante di dottrina sociale, entra un insegnante di teologia, entra un insegnante di politica. Ecco, entra l'insegnante Spirito Santo e lui insegna ogni cosa. è un po' destabilizzante la faccenda. Cioè lui insegna ogni cosa. Che cosa vuol dire? Cioè ci deve insegnare che cosa? Ogni cosa. Vuoi questo insegnante? Va bene, sì, ma cosa mi deve insegnare? Tutto? Come tutto? Uno resta un attimino interdetto. C'è un problema con un insegnante. Se qualcuno degli ascoltatori ha esperienza di insegnamento, sa che le persone a cui è più difficile insegnare qualcosa sono quelle che credono di già sapere. Molto spesso quando si insegna qualcosa, i principianti autodidatti diventano quelli che non crescono più nel loro apprendimento, perché si sono fatti il loro sistema. È molto difficile dirgli qualcosa di nuovo. Ecco, questo allievo saccente siamo un po' tutti noi, quelli che crediamo già di sapere più o meno tutto. Ma mica mi dovrà insegnare ogni cosa. No, lo Spirito Santo deve insegnare ogni cosa. La vita nuova, la vita che viene dall'alto, la vita di un figlio di Dio, non è una cosa che si sa, si impara sempre, da capo, ogni giorno. Ma me l'hai spiegato ieri, ma oggi te lo devo rispiegare. Ma mi devi spiegare ogni cosa? Ma che mi devi insegnare a mangiare? Certo, ti devo insegnare a mangiare. Ma che mi devi insegnare a camminare? Sì, a parlare. Ma mica mi vorrai insegnare a scrivere? Ma certamente che ti devo insegnare. Ma certo che lo Spirito Santo ci deve insegnare a fare tutto. Perché c'è chi, facendo le cose, fa di testa sua, e c'è chi, facendo le cose, sta obbedendo allo Spirito. Sta facendosi insegnare da Lui come fare. Noi abbiamo bisogno di imparare tutto, tutto, ogni cristiano, dai pastori che conducono la Chiesa, ai più piccoli bimbi che stanno imparando la fede, devono imparare a vivere da discepoli. Vivere da discepolo, questa giornata è una giornata meravigliosa se io vivo come discepolo dello Spirito Santo e mi deve insegnare tutto quello che credo di sapere, perché c'è sempre qualcosa che non so, c'è sempre qualcosa che mi sfugge, c'è sempre qualcosa che devo imparare da capo. Vivere da discepoli e non da maestri. Il nostro maestro è il Signore Gesù Cristo, e il nostro maestro diventa lo Spirito Santo che Gesù Cristo ci manda, e che, secondo intuizioni, secondo grazie, secondo luci che mette nella sua Chiesa, nei maestri che ci conducono, nella tradizione cristiana, nella Sacra Scrittura, nella forza dei sacramenti, continuamente ha il compito di insegnarci a vivere da capo. Se noi ci sclerotizziamo di fronte alle cose, stiamo di fronte, che ne so, di fronte al matrimonio, di fronte all'amicizia, di fronte alle relazioni di ogni tipo, di fronte al lavoro, pensando di aver già capito tutto, il Consolatore non ha niente a che fare con noi. Noi andiamo avanti secondo uno schema prefabbricato che peraltro non tiene conto della natura cangiante della realtà. Lo Spirito Santo ci deve insegnare ogni cosa, ogni istante della nostra vita, tutto. Va appreso. Qui si richiede umiltà. Lo Spirito Santo, per l'appunto, non può imporsi in chi lo rifiuta. Qui si richiede disponibilità ad apprendere da capo la vita, ad apprendere di nuovo tutto. Questa è la scuola dello Spirito Santo. Questo è il suo stile di insegnamento.
Don Fabio, quindi l'umiltà è la condizione necessaria per poter far operare lo Spirito Santo, questo insegnante che insegna ogni cosa. Però questo è un concetto un po' troppo vasto e quindi anche vago. Cosa insegna concretamente?
Normalmente quello che non ci vogliamo far insegnare, quello che non mettiamo in discussione. Comunque ci chiede un atteggiamento di malleabilità, di apertura continua a quello che è la novità della storia, della provvidenza che Dio porta avanti con noi. Ma ciò che ha da insegnarci ha uno specifico ancor più definibile, perché ogni cosa è per aprirci a tutto, ma ha un suo campo ben preciso. Dice: egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ora, qui da una parte noi dobbiamo certamente accettare il primo dato importante, che vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, cioè le parole di Cristo. Avere la parola di Cristo nel cuore, ricordare sempre ciò che di bello Cristo dice alla nostra vita, ciò che il Vangelo ci dice, ciò che Cristo ha detto concretamente ai discepoli e quello che dice a ognuno di noi, perché c'è sempre stata quella volta che è stata più vicina al nostro cuore una parola di Dio e quella cosa è entrata dentro di noi e ci ha aiutato ed è una cosa che ricordiamo rasserenandoci e certe volte ce la dimentichiamo e abbiamo bisogno di coltivare questa memoria. Però è interessante che il termine che Giovanni usa qui nel dire vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto non è il semplice verbo che si usa per ricordare, ma è un verbo un po' complicato. Hypomimnesco ha una composizione per cui indica un atto di cambiamento della memoria. Cioè lo Spirito Santo, in questo ambito, sotto questo punto di vista, opera così, lavorando sulla nostra memoria, cambiando la nostra memoria. Dobbiamo un po' ragionare su che cos'è la nostra memoria. La nostra memoria è quel complesso di cose che noi riteniamo in noi e che definisce la nostra personalità. Noi dobbiamo stare molto attenti a questo. La memoria non è semplicemente un database dove stanno le cose che ci sono successe, no. La memoria è affettiva, la memoria è selettiva. Ci ricordiamo alcune cose, altre cose le rimuoviamo, altre cose non le ricordiamo. I sensi che percepiscono i fatti non sono oggettivi, non sono un nastro magnetico che prende tutto, sono una ricezione selettiva e molto molto personalizzata. Noi crediamo di vedere tutto, ma vediamo solamente ciò che cerchiamo. Noi crediamo di ascoltare tutto, ma ascoltiamo solamente ciò che abbiamo a cuore. Infatti la memoria è un fattore molto spesso definito affettivo. Non si ricordano certe date, qualcuno si offende e ti dice non hai a cuore questa cosa, non te lo ricordi nemmeno questo fatto qua. Conoscere di cuore è l'espressione inglese per dire cos'è la memoria. È interessante perché la nostra memoria che ci segnala, che ci identifica, noi esprimiamo attraverso il nostro essere, attraverso la nostra personalità, quello che abbiamo ritenuto di importante, tutta una serie di priorità che abbiamo messo dentro di noi, delle indicazioni primarie, delle priorità che vengono da tutta una serie di esigenze che sono state generate dalla nostra lettura della storia. Noi abbiamo una storia, si vede subito se una persona viene da una famiglia numerosa, è figlio unico, viene da una storia di solitudine, viene da una storia di malattia, viene da una storia di incertezza, perché uno ha ritenuto certi fatti e noi nella nostra vita andiamo chiedendo al nostro presente e leggendo il nostro futuro secondo una serie di domande interiori che portiamo perché abbiamo una memoria, perché abbiamo letto così o cosà certi fatti della nostra vita. Cambiare una persona, come si fa? Per cambiare una persona bisogna cambiargli il cuore. Come fa a cambiare il cuore una persona? Deve cambiare memoria. Deve essere resettata la sua lettura del passato. Propriamente questo significa questo verbo. Ricordare le parole di Cristo che hanno la capacità di cambiare la lettura del nostro passato. C'è qui una frase paradossale che io devo dire, che lo Spirito Santo ha la capacità di cambiare il nostro passato. Uno dice, ma come fai a dire questo? Il nostro passato è quello che è. Non è vero per niente. Noi abbiamo una lettura parziale, incompleta del nostro passato. Noi leggiamo nei personaggi del nostro passato tante cose che crediamo siano tutte, ma non sono tutte. Mancano tanti elementi. Quante volte, anche molto banalmente, succede che uno crescendo si rende conto di certe cose che ha vissuto, che uno si calma rispetto a certe rabbie avute per esempio verso i genitori o verso gli educatori e si rende conto che certe cose erano necessarie e legge quella che aveva visto come una durezza invece come una paternità, come una presenza, come una cura, e quella che era magari una apertura come un menefreghismo espresso attraverso un lassismo, una licenza data perché non ci si sporcavano le mani. Cambiare la memoria, lo Spirito Santo ha la capacità di cambiare la nostra lettura del passato. E come umanamente succede che uno resetta ogni tanto la lettura di certi fatti, lo Spirito Santo può togliere dal fondo del nostro essere certi punti neri, neri che ci portiamo dentro, certe macchie che portiamo sulla nostra anima, la lettura disperata di certi fatti, aprendo la luce dell'amore di Dio, riconciliandoci con certi errori fatti e aprendoci al perdono verso gli errori altrui. Far ricordare qualcosa che è diverso, far comparire l'altro personaggio che uno non aveva calcolato nella propria esperienza. Questa è un'esperienza personale che si vive. La riconciliazione con la propria storia, che non è ingoiare un fatto a forza perché uno lo deve accettare, ma finalmente leggerlo secondo la prospettiva più ricca e più autentica della provvidenza di Dio e scoprire che tutto è grazia. E scoprire che anche le cose che avevamo rifiutato della nostra vita sono potenzialità. E scoprire che c'è qualcun altro che stava operando nella nostra vita. E resettare la nostra memoria. Ahimè, qui si ferma la mia descrizione, perché da questo punto in poi bisogna continuare con una personalizzazione che andrebbe fatta nella preghiera, nel dialogo, nella direzione spirituale, nel cammino di fede. Da qui in poi bisogna andare avanti con qualche cosa che può dare veramente un senso di novità, di cambiamento, di evoluzione della persona. Ma l'unica cosa che possiamo dire qui è che nessuno può veramente lasciarsi lavorare dallo Spirito Santo finché non inizia seriamente a mettere in discussione la propria lettura del passato, a contestare le assolutizzazioni che ha di sé, degli altri, della propria infanzia, di come la vita è andata avanti. Lo Spirito Santo ha molto da insegnarci a proposito di quello che ci è successo, ha da resettare la nostra lettura del passato. E quando noi leggiamo il passato in un'altra maniera, cambiamo, siamo diversi, siamo persone riconciliate. Lo Spirito Santo conduce la nostra vita secondo una novità, una bellezza, un'allegria inaudite.
E siamo al termine del nostro incontro. Grazie Don Fabio per la tua catechesi.
Grazie a voi.
Ricordo a tutti voi, amici in ascolto, che durante il tempo quaresimale la programmazione del giovedì, del venerdì e del sabato subisce delle variazioni. Dunque il prossimo appuntamento con la serie di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione sarà al termine della quaresima. Resta invece invariato l'appuntamento del martedì. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Quarto incontro. Lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Ha presentato Monia Parente.